Gesù si mise a parlare di Giovanni il Battista, il battezzatore, alle folle e disse così: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì. Giovanni Battista è stato anzitutto un profeta, cioè un uomo che parlava a nome di Dio, che diceva le parole di Dio, ma le sentiamole. Diceva a tutti: convertitevi. Fate pensare, fosse presente stasera in mezzo a noi Giovanni Battista e dicesse a noi: convertitevi, come reagiremmo? Qualcuno direbbe: sono già a posto. Qualcuno direbbe: mi sto convertendo. E tante altre espressioni. Ma lui dice: diceva a tutti, dice il testo, a tutti, a me, a voi, convertitevi. E la cosa non migliora, perché diceva ai farisei, la gente più brava, competente, proprio quelli bravi, proprio i cristiani, potremmo dire oggi, quelli convinti, i messanti, diceva: razza di vipere. Fate pensare, fossi qua stasera e avessi iniziato così la predica: razza di vipere, e parecchi di voi sarebbero rimasti male. Ma Giovanni Battista diceva così. Messaggio di ieri, messaggio di oggi. E poi con coraggio ai potenti del tempo, per esempio al re Erode, diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Quindi prima cosa, Giovanni Battista è un profeta che dice le parole di Dio. E forse occorre che noi capiamo che questa parola di Dio non è soltanto miele, e miele tante volte ci serve, qualche volta è sale, e il sale qualche volta ci serve. Non si viene in chiesa soltanto per essere consolati, anche se la consolazione è molto importante, specialmente in questi tempi. Tanta gente soffre a livello familiare, a livello economico, e sappiamo queste cose. Ma non si viene in chiesa soltanto per essere consolati, ma anche per essere convertiti. Convertiti a Gesù Cristo, convertiti al Vangelo. Che cosa, è la domanda ancora, siete andati a vedere nel deserto? Sì, io vi dico, un profeta, anzi più che un profeta. Giovanni Battista è stato il precursore di Gesù. Non solo ha parlato, ha profetizzato, ma ha indicato presente Gesù nel mondo. Ha detto: ma sta in mezzo a voi, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Domandiamoci, confrontiamoci, rendiamo attuale questa parola. Chi conosce noi, chi conosce me, chi conosce voi? Ed è cristiani intesi come uomini della parola di Dio, uomini del Vangelo. Conosciamo il Vangelo. Abbiamo letto in vita una volta i quattro Vangeli. In quest'anno che sta per finire abbiamo letto un Vangelo intero. Conosciamo i Vangeli, li annunciamo, qualche volta in casa o in altri posti abbiamo detto qualche parola di Vangelo. E quando annunciamo il Vangelo parliamo del cristianesimo, siamo forti e miti o supponenti e giudici? Siamo fratelli che camminano con gli altri o gente che giudica? E siamo testimoni di una presenza? Quando entriamo in chiesa e qualcuno ci vede, capisce che c'è una presenza, che c'è in chiesa un tabernacolo, che c'è qualcosa, una presenza che attraversa tutte le chiese cattoliche del mondo. Uno si accorge che noi guardiamo qualcuno. Durante la settimana, qualche volta, veniamo a trovare in qualunque chiesa questo amico, perché la fede è amicizia. La Chiesa deve porsi questo problema. Ma questo laico, questa persona, ciascuno di voi, come fa a essere amica di Gesù che Gesù è morto? Come fa uno a avere mogli e mariti, eccetera, figli, così ha un'amicizia in più con questo crocifisso? Per questo ogni messa del sabato sera comincia così, da Cristo risorto. Perché se Gesù non fosse risorto, vana è la nostra vita cristiana. Stiamo tutti perdendo tempo, io per primo. Andiamo avanti, passo per passo. È un profeta, è un precursore, ma c'è un verbo che mi ha colpito. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Come vedere? È un profeta, il profeta parla, dice le parole di Dio, ma vedere perché? Vedere perché la fede, la parola, è diventata in Giovanni Battista corpo, carne, stile di vita, vestito. Tutta la sua vita è stata relativa a Gesù, al Messia, che stava per venire, che era presente in quel momento della storia. Lui, Giovanni Battista, era la voce, lui era il testimone della luce era quell'altra, era amico dello sposo, era un cartello indicatore che diceva, ti dice Gesù. Ma noi cristiani, noi Chiesa, oggi siamo capaci di dire così, il centro è Gesù, e indicare questa presenza. Questo è quello che dice Gesù di Giovanni Battista. È un profeta, è il precursore, la sua vita è posta davanti a noi come vita. La vita cristiana è una vita, è uno stile di vita. Facciamo il secondo momento. Ma Giovanni Battista come ha incontrato Gesù? Che cosa ha provato davanti a Gesù? Che impressione ha avuto di Gesù? E la pagina odierna è tremenda. E il Getsemani di Giovanni Battista va in crisi. Cioè, questo Gesù è così straordinario, così unico, così singolare, così originale, che lo spiazza, lo scandalizza. Come? Lui, per diversi anni, ha predicato. Finalmente questo mondo di disuguaglianze, di ingiustizie, arriva la giustizia, arriva il Signore con la scure alla radice degli alberi, ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato, gettato nel fuoco, ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia, cioè le cose che vorremmo noi, un mondo più giusto, di qua i ladri, di qua i delinquenti, di qua i giusti, di qua i buoni. Giovanni Battista sognava un mondo di pulizia, proprio bello, come tutti noi vorremmo. E Gesù fa tutto diverso. Mangia con i peccatori, perdona, sta con i poveri. A calma, calma, aspetta che la gente si converta, a nessuna le premura di separare di qua i buoni, di qua i cattivi. E allora cosa fa? Giovanni Battista scandalizzato. Giovanni Battista è in carcere. E chi è in carcere si pone i problemi seri, non è che sta in un salotto per sé, è in carcere, dice, ma sei tu colui che deve venire e dobbiamo aspettarne un altro. Tremenda questa esperienza, ma questo è veramente il Messia, perché ho lavorato, ma le mie idee sembrano sbagliate. E Giovanni Battista, proprio il cammino bellissimo che è la conversione, diventa discepolo di Gesù, dice occorre che io diminuisca e che lui cresca. Questo è il testimone. Parleremo ancora la quinta domenica di questo tema, quinta domenica di Avvento, ma è bellissimo. Dice, se questo si comporta così, se questo è il volto di Dio, cambio io. Se Dio perdona, cammina con tutti, e non niente, ma semina, un Dio così, non voglio perderlo, me la tengo anch'io. Spero che sia così in ciascuno di noi, il nostro Dio, Gesù, il suo Natale, le sue parabole, i suoi miracoli, la sua morte, crocifisso, la sua presenza in questa Eucaristia. C'è un Dio così, dobbiamo tenercelo caro. È un dono grande un Dio così. Occorre essere innamorati di un Dio così. E da ultimo, come voglio chiedervi, Giovanni Battista è essere l'ultimo tassello di questo nostro cammino ha dato la vita. E ritengo molto significative e indimenticabili queste parole di Papa Paolo VI, secondo me il Papa più grande del secolo scorso. È necessario che la Chiesa soffra per la sua fedeltà a Cristo, per la sua autenticità, per rinnovare la sua capacità di parlare al mondo e di salvarlo. Il martirio è uno dei suoi carismi. Cioè, dice il Papa, diceva il Papa al mondo che cristianesimo vuol dire tante volte martirio. Queste parole, come sono vere? Algeria, Pakistan, Cina, basta vedere alcuni film, basta leggere i giornali, basta vedere la televisione. Quanti martiri, preti, non preti, laici, cucciuoli, uccisi, anche nelle chiese, e siamo scioccati, guardiamo queste cose. È il martirio che c'è nel mondo di oggi, il martirio che dice l'amore dei cristiani al proprio Signore, alla propria fede. E tutti noi ci sentiamo piccoli di fronte a queste esperienze così grandi. Ricordo nella mia vita che quando ero un prete molto giovane, ero andato a San Siro con i giovani, con i ragazzi, ad ascoltare quella piccola donna albanese di nome Teresa di Calcutta. Piccola così, poi era posata in questo grande stadio ed era ancora più piccola. E ha iniziato a parlare dicendo delle cose ma ovvie, Dio amore, la vita è importante così. E io, prete giovane, teologo, vedevo le dicevo cosa dice, sono cose elementari, semplici. Ma nei 20 minuti che lei parlava, lei diventava un gigante sempre più, io diventavo piccolo sempre di più, mi sentivo proprio inferiore, mi sentivo proprio un cristiano ancora all'inizio, un prete ancora all'inizio del mio cammino. Ecco, abbiamo bisogno di testimoni così. Diceva ancora Paolo VI, in questo momento la gente non ascolta i maestri, ascolta i testimoni. E per noi, che il martirio qui in Italia non lo prevediamo, mancherebbe altro. Ecco, cosa vuol dire il martirio per noi? Vuol dire la vita quotidiana. Saper amare la vita quotidiana fa diventare la vita quotidiana vocazione, colorare ogni giorno. E il riferimento è semplicissimo, a Nazaret. Questo Gesù ha fatto 30 anni a Nazaret. Poteva andare via prima, 20 anni, si ha casa a fare, ma va a lavorare, va nel mondo, parla, sei Messia. No, il suo schema, sul mio schema, le sue idee, sulle mie idee, la sua vita, sulla mia vita. Ha fatto così. Ora vuol dire, anche tu devi fare così. La vita tante volte è fatta di piccole cose, rendi grandi le piccole cose, fa del mondo ordinario, della tua vita quotidiana, qualcosa di grande, qualcosa di straordinario. E quindi la domanda ultima è questa: Giovanni Battista ha pagato con il martirio, noi come siamo? La nostra vita, siamo camaleonti, cambiamo il colore secondo gli ambienti, cambiamo i discorsi, o gente che dice la parola e la mantiene. Siamo uomini della parola e uomini di parola. La gente può fidarsi di noi. Siamo capaci di sacrificio, di pagare le cose a caro prezzo. E termino così, con un testo velocissimo di Pascal e un racconto meraviglioso che spero che resti nel cuore di ciascuno di voi. Pascal, nei suoi pensieri, una frase bellissima. Dichiarava di credere solo alle storie in cui i testimoni si fanno uccidere. Credo soltanto alle storie in cui i testimoni si fanno uccidere. È un racconto bellissimo che voglio regalare a ciascuno di voi. Disse un'ostrica a una vicina: ho veramente un grande dolore dentro di me. È qualcosa di pesante, di turbo, e sono stremata. Rispose l'altra con borioso compiacimento: sia lode ai cieli al mare, io non ho dolori in me, sto bene e sono sana, sia dentro che fuori. Passava in quel momento un granchio e udì le due ostriche e disse a quella che stava bene ed era sana, sia dentro che fuori: sì, tu stai bene e sei sana, ma il dolore che la tua vicina porta dentro di sé è una perla di straordinaria bellezza. Quando in un'ostrica entra un granello di sabbia, una pietruzza che la ferisce, l'ostrica non si mette a piangere, non strepita, non dispera. Giorno dopo giorno trasforma il suo